lo dicono molti scrittori. Quindi magari è vero che quando viene pubblicato un libro smette di essere solo dell'autore per diventare patrimonio comune e condiviso. E questo perché in certe pagine, magari a volte in una riga o in una sola parola, ogni lettore trova qualcosa di diverso rispetto non solo ad altri, ma addirittura rispetto alle intenzioni dell'autore. Non sappiamo se Marcel Proust abbia mai detto o pensato una cosa del genere, non solo per l'unicità e la grandezza del suo genio, ma anche perché lo scrittore francese aveva ben altri problemi, tipo trovare qualcuno che gli pubblicasse Alla ricerca del tempo perduto, cioè quello che poi sarebbe diventato il più grande romanzo della storia della letteratura. Ci riuscì finalmente nel novembre del 1913, cioè poco meno di 20 anni prima che a Magé, 60 km da Rio de Janeiro, nascesse un bambino chiamato Manuel Francisco dos Santos. Tutto il mondo l'avrebbe poi conosciuto come Garrincha, poiché era minuto come quel tipo di uccellino tropicale di cui gli piaceva tanto andare a caccia da piccolo. Io sono Tommaso Pellizzari e questa è la storia di come un grande scrittore e un grande scienziato, senza saperlo, possano parlarci di una leggenda del calcio.
Racconti mondiali, i campioni, le imprese e le grandi storie dei campionati del mondo di calcio. Un podcast del Corriere della Sera condotto da Tommaso Pellizzari. Alla ricerca del Garrincha perduto di Tommaso Pellizzari.
Proust non poteva avere la minima idea di chi fosse Garrincha, semplicemente perché la parabola del piccolo calciatore era ben lontana dal cominciare. Eppure c'è una pagina di La strada di Swann, il primo dei 7 volumi da cui è composta la recherche, che da una passeggiata nella campagna francese del primo Novecento ci porta, con un salto spazio-temporale non da poco, al mondiale di calcio giocato nel 1958 in Svezia. Il protagonista del romanzo, appunto, sta camminando nel verde, ma all'improvviso si blocca.
Come accade quando una visione non si rivolge solo al nostro sguardo, ma esige percezioni più profonde e dispone del nostro essere intero. Una ragazzina di un biondo fulvo, che aveva l'aria di rientrare dal passeggio e teneva in mano una zappa da giardiniere, ci guardava, levando il suo viso cosparso di macchioline rosee. I suoi occhi neri brillavano, e poiché non sapevo allora, né più tardi l'appresi, circoscrivere nei suoi elementi oggettivi un'impressione violenta, non avendo, come si suol dire, spirito d'osservazione per detrarre la nozione del loro colore, per molto tempo, ogni volta che ripensavo a lei, il ricordo del loro splendore subito mi si presentava come luce di vivo azzurro, poiché ella era bionda. Di modo che, forse, non avessi avuto gli occhi così neri, cosa che colpiva così tanto chi la vedeva per la prima volta, non avrei amato di lei particolarmente i suoi occhi celesti, come mi avvenne.
Quella ragazzina è Gilberte Swann, il primo amore giovanile del protagonista. Indimenticato, come tutti i primi amori. Di cui però si può riuscire a ricordare in modo sbagliato un dettaglio non da poco, come il colore degli occhi. Ancora più celebre di questo, benché non commesso da un essere umano, è un altro errore raccontato in un altro libro famoso, L'anello di Re Salomone, scritto nel 1949 dallo zoologo ed etologo austriaco Konrad Lorenz. A Lorenz capitò, per caso, di essere il primo oggetto mobile e in grado di emettere suoni finito nel campo visivo di una piccola oca appena nata.
A lungo, molto a lungo, mi fissò l'occhetta,
scrive Lorenz.
E quando io feci un movimento e pronunciai una parolina, quel minuscolo essere improvvisamente allentò la tensione e mi salutò. Col collo ben teso e la nuca appiattita, pronunciò rapidamente il verso con cui le oche selvatiche esprimono i loro stati d'animo e che nei piccoli suona come un tenero, fervido pigolio.
A quel punto, Lorenz prese l'oca neonata, la piazzò sotto la pancia di un'oca adulta e se ne andò. Ma pochi istanti dopo si accorse che, invece di accovacciarsi sotto la mamma adottiva, l'occhetta si era messa a seguirlo, producendo un suono simile a un singhiozzo. Lorenz allora fece un secondo tentativo che durò non più di 10 passi.
Avrebbe commosso un sasso la povera piccina, con quel modo di corrermi dietro piangendo con la sua vocina rotta dai singhiozzi, incespicando e rotolando, eppure con velocità sorprendente e con una decisione dal significato inequivocabile. Ero io sua madre, non la bianca oca domestica. La piccola fu solennemente battezzata col nome di Martina. Passai il resto della giornata proprio come suole passarlo, un'oca madre.
Nacque così il concetto di imprinting, decisivo per l'assegnazione a Lorenz del Nobel per la medicina nel 1973. Vi starete chiedendo cosa c'entra Garrincha con tutta questa storia. C'entra. perché il mondiale svedese del 1958 lo consegna alla storia, per non dire alla leggenda, con un marchio, un simbolo ben preciso, il numero 7, che un po' come per la recherche di Proust, non ha ancora trovato né prima né dopo di lui, malgrado ci siano discreti antagonisti da Kevin Keegan a Cristiano Ronaldo, da George Best a Gigi Meroni, qualcuno in grado di offuscarne la grandezza assoluta.
Una delle internadas spettacolari di Garrincha, sigue avanzando Garrincha, su un spettacolo, un vivo del football.
E pensare che né Garrincha né tantomeno Pelé avrebbero dovuto giocarlo quel mondiale. O almeno così pensava il dottor João Carvalhais, lo psicologo al seguito della seleção. La Federcalcio brasiliana aveva preparato la spedizione in Svezia con un rigore scientifico mai visto, che era ancora figlio dello shock del Maracanazo, il mondiale perso in casa addirittura 8 anni prima. I 33 giocatori convocati arrivarono in Svezia dopo una massiccia cura contro i parassiti intestinali e, in un caso anche contro la sifilide, accompagnati da vari medici, tra i quali un dentista che estrasse ben 470 denti. Un numero abnorme nel quale però il CT Vicente Feola non trovò nulla di strano, così come ritenne del tutto ininfluenti i risultati dei test attitudinali a cui erano stati sottoposti i calciatori. Sarà che si trattava dello stesso test utilizzato per la scelta dei conducenti di autobus di San Paolo, ma i numeri, secondo il dottor Carvalhais, parlavano chiarissimo. Il 17enne Pelé era evidentemente infantile e privo del senso di responsabilità necessario per un gioco di squadra.
Avrai anche ragione,
si dice gli abbia replicato Pelé.
Ma il fatto è che non capisci niente di calcio.
Ancora peggio fece Garrincha, il quale totalizzò 38 punti su 123. Figlio di un padre alcolizzato morto di cirrosi epatica, non avrebbe mai potuto guidare un autobus a San Paolo e restò fuori squadra nel debutto del Brasile contro l'Austria, ma per ben altre ragioni. Poche settimane prima, infatti, la Seleção aveva giocato contro la Fiorentina la prima di due amichevoli preparatorie in Italia. Le cronache raccontano che al 31esimo del secondo tempo, sul 3-0 per il Brasile, il numero 7 Garrincha prese il pallone, saltò in dribbling a Robotti, Magnini, Cervato e il portiere Sarti. Poi aspettò il ritorno di Robotti, lo dribblò un'altra volta, gli fece perdere l'equilibrio e lo costrinse ad aggrapparsi al palo. Infine segnò. I compagni però, invece di festeggiarlo, si arrabbiarono con lui. Il capitano Bellini gli urlò:
«Questa è la Coppa del Mondo, maledizione!»
Come a dire, se al mondiale fai una cosa del genere, ti spaccano le gambe e noi non ce lo possiamo permettere. Nel debutto contro l'Austria, quindi, Garrincha un po' era in punizione, un po' il CT gli preferì Zagallo per motivi tattici. Il Brasile vinse 3-0 e Garrincha saltò anche la seconda partita contro l'Inghilterra, che finì 0-0. Quel pareggio non dava alternative alla Seleção. Per accedere al turno successivo doveva battere l'URSS e quindi Garrincha non poteva più restare fuori. Il primo a saperlo era il CT Feola. Il secondo fu Didi, quando il commissario tecnico chiuse il discorso alla squadra poco prima del fischio iniziale dicendogli: «Non dimenticarlo, Didi, il primo pallone è per Garrincha».
Monsieur Guigue, di professione gendarme, dà il via alla gara.
Così il giornalista Ney Bianchi raccontò l'inizio di quella partita sulla Manchecci Sportiva.
Didi apre a destra, Garrincha controlla il pallone col collo del piede, 20 secondi. Kuznetsov va in marcatura su di lui, Garrincha finta il movimento a sinistra ma non va e scatta sulla destra. Kuznetsov cade per terra, 25 secondi. Garrincha dribbla di nuovo Kuznetsov, 27 secondi. Un altro dribbling, 30 secondi. Un altro, tutto lo stadio si alza in piedi, Kuznetsov è seduto per terra, terrorizzato, 32 secondi. Garrincha va verso la linea di fondo, Kuznetsov prova di nuovo a prendere il pallone, adesso con l'aiuto di Voinov e Krijevski, 34 secondi. Garrincha fa un movimento con la gamba, sposta la palla prima di qua, poi di là e se ne va di nuovo sulla destra. I tre sovietici si muovono a caso sul prato, tutto lo stadio scoppia a ridere, 38 secondi. Garrincha fa partire un tiro violentissimo in diagonale, senza angolare. Il pallone si stampa sul palo alla sinistra di Yashin e finisce sul fondo, 40 secondi. Delirio sugli spalti. Garrincha torna verso la linea di centrocampo tra gli applausi.
Ma era ancora niente rispetto ai 2 minuti e 20 secondi che seguirono.
I tifosi sono di nuovo tutti in piedi. Garrincha avanza col pallone fra i piedi. Kuznetsov viene messo di nuovo a sedere. Didi chiede la palla, 45 secondi. Con l'interno del piede fa partire un lancio a giro. Il pallone passa di fianco a Igor Neto e finisce tra i piedi di Pelé. Pelé tira, la palla picchia sulla traversa ed esce. 55 secondi. Il ritmo della squadra è allucinante. È la cadenza di Garrincha. La maglietta di Yashin è fradicia di sudore come se stesse giocando da ore. La valanga continua. un secondo dopo l'altro Garrincha decima i sovietici. Lo stadio è in preda a una crisi isterica e l'esplosione arriva col gol di Vavà dopo esattamente 3 minuti.
Furono i più grandi 3 minuti della storia del calcio, disse un altro giornalista famoso, il francese Gabriel Hanot, che a 69 anni aveva visto partite in tutto il mondo, con i quali Garrincha costruì la leggenda dell'ala destra con la forza di un titano, lui che aveva una gamba più corta dell'altra, la spina dorsale deformata ed era pure un po' strabico. Quei 3 minuti e anche il resto andarono in diretta TV, la prima Coppa in Mondovisione, e tutti ricorderanno e trasmetteranno ai posteri la straordinaria partita di quel mitico numero 7. Solo che, a proposito degli occhi chiari di Gilbert Swann, quella volta Garrincha giocò con l'11. Non si sa bene perché, visto che dalla gara successiva avrebbe ripreso per sempre la sua maglia icona. La prova inequivocabile è a pagina 163 di Estrella Solitaria, la biografia dell'uccellino a opera dello scrittore Rui Castro. La foto, scattata dopo 40 secondi di quel Brasile-Unione Sovietica, in cui Garrincha ha appena sferrato il tiro che sbatterà sul palo. È ripreso di spalle. Il numero che porta non è quello col quale sarebbe diventato famoso. Questo comunque non è l'unico errore di cui Garrincha è stato vittima. Ce n'è un altro, ancora più grave, cristallizzato nella memoria. 4 anni dopo, nel 1962, il Brasile ripeté l'impresa che fino a quel momento era riuscita solo all'Italia di Vittorio Pozzo, nel 1934 e nel 1938, vincere il secondo mondiale consecutivo. Più che per Pelé, il quale si infortunò alla seconda partita e non rientrò più, questo avvenne grazie a Garrincha.
A Garrincha y el espectáculo en acción sobre la banda derecha del campo del Sausalito en Viña del Mar.
Come riassume Jonathan Wilson, storico della tattica, nel saggio La piramide invertita,
le squadre avversarie mettevano regolarmente 2 o 3 uomini in marcatura su di lui e lui, semplicemente, li saltava.
Sempre in Estrella Solitaria c'è un'altra foto incredibile. Degli 11 brasiliani in campo nella gara d'esordio di quel mondiale del 62 si vede solo Garrincha. Intorno a lui 8 giocatori messicani. E indovinate chi ha il pallone? In assenza di Pelé, insomma, Garrincha bastò e avanzò.
Sbagliò un rigore,
scrive ancora Wilson,
ma segnò 2 gol nel 3-1 all'Inghilterra nei quarti di finale e altri 2 nella vittoria per 4-2 in semifinale contro il Cile. Poi fu espulso.
Perché anche l'uomo più buono del mondo, alla fine, non riuscì più a resistere alle botte dei cileni, già sperimentate dagli azzurri, e reagì. Uscendo dal campo, fu pure colpito alla testa da un sasso lanciato dagli spalti. Assurdo come vedere San Francesco partecipare a una gara di tiro al piccione, scrive Rui Castro, riferendosi non solo alla sua bontà d'animo, ma anche alla sua semplicità. Quando militava nel Botafogo, durante le riunioni tattiche veniva mandato a giocare a ping pong, tanto si sapeva che lui, in campo, avrebbe fatto solo quello che la testa gli suggeriva in quel momento.
Garrincha era veramente di un'altra categoria,
ha scritto Pelé nella sua autobiografia.
Dimostrò per intero il suo immenso talento e diede tutto alla squadra. Si comportò da leader, segnò e i suoi dribbling furono spettacolari. La Coppa del 1962 apparteneva a Garrincha.
Eppure, anche quello cileno passerà alla storia come il mondiale di Pelé. E la ragione di tutto questo sarebbe piaciuta a Marcel Proust. Il tempo. Essendo più giovane di 7 anni, Pelé sarebbe diventato l'unico giocatore della storia a vincere 3 Coppe del Mondo. E se quella in Svezia era stata la prima vittoria in Mondovisione, quella a Città del Messico nel 1970 fu la prima a colori, che Pelé aprì con un gol di testa da Marziano e chiuse con l'assist per la rete in corsa di Carlos Alberto nella finale contro l'Italia. Tra le azioni di squadra, forse solo quella conclusa da Cambiasso in Argentina-Serbia del 2006, dopo 26 tocchi, l'avrebbe superata in bellezza. Non fu solo il tempo, comunque, a remare contro. Inesorabilmente, la vita di Garrincha prese a rotolare verso il buco nero da cui aveva cercato di uscire. Le gambe, che nessuno gli aveva spezzato al mondiale per i troppi dribbling, furono piegate dall'alcol, dalla depressione, dai debiti e dagli amori sbagliati. Ufficialmente smise di giocare nel 1973, ma tra le pieghe finali della sua carriera si scopre anche un surreale periodo passato a Torvaianica in una squadra di macellai. Non in senso calcistico, macellai per davvero. La morte arrivò nel 1983 per cirrosi epatica, come suo padre, quando si dice l'imprinting.
Hai ascoltato Racconti Mondiali, i campioni, le imprese e le grandi storie dei campionati del mondo di calcio, un podcast del Corriere della Sera condotto da Tommaso Pellizzari e prodotto da Piano P, la piattaforma italiana dei podcast giornalistici. Il testo di questa puntata è di Tommaso Pellizzari, editing, montaggio e letture di Carlo Annese. Puoi ascoltare gli altri episodi di Racconti Mondiali su Corriere.it oppure dal tuo smartphone su Apple Podcast, Spreaker o sulle principali app per ascoltare i podcast.
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.